testimonianze si sente. Sì. Nella prima stesura la mia relazione iniziava così, sarò breve. Poi ho fatto l'errore ieri sera di dirlo a Enrica, che mi ha redarguito severamente, quindi non posso dire che sarò breve. Spero di non essere troppo lungo. Avevo pensato di far partecipare l'assemblea alla mia relazione facendo leggere a destra e a sinistra alcuni brani della Bibbia, ma per motivi tecnici questo non è possibile, per cui leggerà solo la Daniela a nome di tutti. Allora, sviluppo il mio intervento in questo modo. Innanzitutto, qual è l'argomento della sezione che tratterò, che è 13:1-9, capitolo 13, i versetti dall'1 al 9. Poi, inquadramento nel libro della Sapienza. Poi, intenzione del redattore del libro. Struttura della sezione. Analisi della pericope. Paralleli del Nuovo Testamento. Due paralleli dai padri. Una citazione di Don Giuseppe. E infine un confronto tra la Sapienza e gli idoli. Cioè, quello che io intendo fare è semplicemente una lectio come facciamo abitualmente nelle nostre case, cioè come è fatto, costruito un testo, quali sono i paralleli, qual è il significato di qualche parola, e non intendo allargarmi più in là di questo perché non è il mio campo. Io penso di essere un ebraicista, non so nulla di cultura greca, quindi non posso fare altro che questo. Quindi sarà un intervento molto semplice rispetto ai precedenti e al seguente. Allora, qual è l'argomento della sezione? Che titolo potremmo dare a questa sezione? Ora, se voi controllate nelle vostre Bibbie o nei commenti, c'è piuttosto unità su questo punto. Per esempio, nella edizione delle Paoline, quella nuova, è intitolata Requisitoria contro l'idolatria. Altre edizioni, culto ai falsi dei. L'Indez, il commento pubblicato da Borla, che è già stato citato nei giorni scorsi, allarga un po' il titolo e dice critica alla religione dei pagani, cioè secondo lui non ci si sofferma solo sugli idoli, ma in generale è una critica alla religione dei pagani. L'altro giorno Passaro diceva che è una digressione, una polemica anti-idolatrica, ironica, se vi ricordate. Direi che possiamo essere d'accordo su queste titolazioni. L'argomento è molto evidente, adesso leggeremo i testi, non so se probabilmente ve li ricordate. Comunque l'argomento è l'idolatria. Vediamo l'inquadramento nel libro della Sapienza. Allora, la nostra pericope 13:1-9 fa parte di una sezione più grande che va dai capitoli 13 al 15. Se avete la Bibbia potete guardare dal 13 al 15. Tutte le Bibbie dividono in questo modo. Si tratterebbe proprio di una digressione rispetto al discorso che inizia prima e continua dopo, che è il famoso Midrash della Sapienza, che conoscete dal capitolo 10 o 11 che vogliate, fino alla fine del libro, capitolo 19. Quindi tra il 10 e il 19 c'è inserita questa sezione sull'idolatria. Ora però possiamo notare subito che questa digressione è inserita in maniera intenzionale. I versetti prima e i versetti dopo connettono questa digressione al resto del racconto. Non sono un masso erratico, sono inseriti nel libro della Sapienza in maniera voluta. Allora leggiamo i versetti prima, cioè capitolo 12, versetti dal 23 al 27, abbiamo la nostra lettrice qui.
Perciò, quanti vissero ingiustamente con stoltezza, tu li hai tormentati con i loro stessi abomini. Essi si erano allontanati troppo sulla via dell'errore, scambiando per dei gli animali per lieti più ripugnanti, ingannati come bambini che non ragionano. Per questo, come fanciulli ragionevoli, hai mandato un castigo per prendersi il gioco di loro. Ma chi non si lascia correggere da punizioni derisorie, sperimenterà un giudizio degno di Dio. Infatti, soffrendo per questi animali, si indignavano perché puniti con gli stessi esseri che stimavano dei, e capirono e riconobbero il vero Dio, che prima non avevano voluto conoscere. Per questo la condanna suprema si abbatté su di loro.
Ora vedete chi ha scritto i capitoli dal 10 al 12, parlando dell'Esodo, ha inserito questi versetti che già introducono all'idolatria. C'è la punizione degli egiziani, ma già si introduce la condanna all'idolatria. Se andiamo a vedere dopo la digressione, cioè il capitolo 16, il versetto 1, il primo versetto, troviamo lo stesso argomento.
Per questo furono giustamente puniti con essere simili e torturati con una moltitudine di bestie.
Quindi c'è ancora la punizione per aver idolatrato questi esseri. Quindi i nostri capitoli dal 13 al 15 sono una digressione, ma sono inquadrati nel racconto, non sono isolati. Faccio notare solo quello che diceva la Giuliana dei capitoli 7 e 8, che sono introdotti dai versetti 21 e 22 del capitolo 6. C'è lo stesso schema, introduzione e poi il testo, così anche nel nostro brano. Arriviamo al terzo punto, l'intenzione del redattore del libro. Ora ci possiamo chiedere che intenzione aveva colui che ha inserito questa digressione. Adesso non stiamo a discutere in questo momento, lo discutiamo alla fine, dopo che abbiamo fatto tutto il percorso, se l'autore di questi capitoli 13 e 15 sia lo stesso autore dei capitoli precedenti. Per il momento lasciamo in sospeso questa domanda. Ci chiediamo solo l'intenzione di colui che ha messo insieme queste parti diverse, che sia la stessa persona o che siano due persone diverse, al momento non ci interessa. Diciamo, che intenzione aveva quello che possiamo chiamare il redattore, cioè che ha messo tutti i pezzi assieme del libro, nell'inserire i capitoli dal 13 al 15 in questo punto? Allora mi rifaccio anch'io a Gilbert, come è già stato fatto nei giorni precedenti, il quale dice: in Sapienza 13 e 15 l'autore vuole dimostrare che la colpevolezza degli egiziani è tale da meritar loro il castigo delle piaghe, di cui si parlerà negli ultimi capitoli. L'inserimento della critica agli dèi fra l'annuncio e lo sviluppo della piaga degli animali corrisponde al pensiero dell'autore sulla religione egiziana, ossia del suo culto degli animali viventi, oltre al sincretismo idolatrico, e corrisponde anche al racconto dell'esodo sulle piaghe. Cioè, secondo lui c'è una intenzione di esprimere a questo punto il proprio parere rispetto alla religione degli egiziani, di cui si era parlato prima. Veniamo alla quarta parte, la struttura della sezione. Allora, abbiamo detto che stiamo parlando dei capitoli 13 e 15. Una persona sola mi ha risposto. Sì, faccio anche delle interrogazioni. Devo tenere sveglia un'assemblea che sta ragionando sul libro della Sapienza da 3 giorni, quindi bisogna trovare dei sistemi. Che sta dormendo sul libro della Sapienza da 3 giorni. Allora, vediamo la struttura della sezione. Io l'ho divisa in 3, 4, 5, 6, in 6 parti. Adesso leggeremo, perché ho compassione di voi, non la leggiamo tutta, leggeremo solo i primi versetti di ogni piccola sezione che ho individuato. Leggiamo i primi 3 inizi. Quindi, capitolo 13, versetto 1.
Davvero vani per natura tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio, e dai beni visibili non furono capaci di riconoscere colui che è, né esaminandone le opere riconobbero l'artefice.
Poi passiamo alla sezione successiva, versetti dal 10 al 19, leggiamo il primo versetto, il 10.
Infelici anche coloro le cui speranze sono in cose morte, e che chiamarono dei le opere di mani d'uomo, oro e argento lavorati con arte e immagini di animali, oppure una pietra inutile, opera di mano antica.
E poi alla terza sezione, capitolo 14, versetto 1.
Anche chi si dispone a navigare e a solcare onde selvagge invoca un legno più fragile dell'imbarcazione che lo porta.
Allora, vedete qui queste prime 3 sottosezioni come si rivolgono a gruppi di persone, tutte e 3. È davvero vani per natura tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio. La seconda. Infelici anche coloro le cui speranze sono in cose morte. La terza. Anche chi si dispone a navigare, a solcare onde selvagge, invoca un legno più, eccetera. L'autore si rivolge a gruppi di persone, gruppi sempre più stretti, parte da un gruppo più grande, l'ultimo gruppo sono i naviganti che non so perché mi interessano particolarmente. Poi si passa alla quarta sezione, che sta al centro, alla quarta sottosezione, che sta al centro di tutta la sezione generale, che va dal versetto 12 al 31 del capitolo 14. Anche qui leggiamo un solo versetto che è introduttivo e un po' riassuntivo anche.
Infatti, l'invenzione degli idoli fu l'inizio della fornicazione. La loro scoperta portò alla corruzione della vita.
Allora, qui siamo al centro della sezione generale, siamo la quarta sottosezione, quindi siamo al centro della sezione generale. Anche la Giuliana diceva ieri, l'elemento centrale è quello posto in rilievo. Qui è definita l'idolatria come l'inizio di ogni corruzione, quindi c'è la condanna più dura e più severa alla idolatria. Poi si sofferma sulla vanità degli idoli, la loro origine, il culto dei morti e via di seguito. Poi c'è la sezione successiva, versetti 1 e 6 del capitolo 15.
Ma tu, nostro Dio, sei buono e veritiero, sei paziente e tutto governi secondo misericordia.
Ora, torneremo su questo, su questi versetti. Notate, qui rimbomba tutto, notate che non si parla di idoli né di condanne, ma c'è una preghiera rivolta a Dio. Quindi è un versetto che è posto subito dopo la metà della sezione, che si distacca o emerge da quegli altri. Poi leggiamo la sezione, la sottosezione successiva, 15:6-13, leggiamo il versetto 6.
Amanti di cose cattive e degni di simili speranze sono coloro che fanno, desiderano e venerano gli idoli.
E poi l'ultima sottosezione, capitolo 15, dal versetto 14.
Ma sono tutti stoltissimi e più miserabili di un piccolo bambino, i nemici del tuo popolo che lo hanno oppresso.
Allora, vedete che torna a parlare di categorie di persone. Questi amanti di cose cattive e poi i nemici del tuo popolo. Quindi, la sezione è costruita. All'inizio, condanna di categorie di persone. Condanna della idolatria, preghiera, di nuovo condanna di gruppi di persone. Però l'ultima, state attenti, non parla degli idolatri in generale, ma dei nemici del popolo. Quindi chi ha costruito questa sezione ha voluto collegare il proprio testo al discorso generale della Sapienza, gli altri capitoli dal 10 al 19. Prima abbiamo visto il collegamento, il quadro, no? I versetti prima della nostra sezione, i versetti dopo la nostra sezione. Ora abbiamo visto un versetto dentro la nostra sezione che si collega ai capitoli seguenti. Quindi è certamente una digressione, ma una digressione che vuole rimanere collegata al discorso generale. Questo sulla struttura della sezione. Ora passiamo all'analisi della pericope 13:1-9. Questa dobbiamo leggerla perché voi la conoscete, ma bisogna un po' rinfrescarla.
Davvero vani per natura tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio, e dai beni visibili non furono capaci di riconoscere colui che è, né esaminandone le opere riconobbero l'artefice. Ma o il fuoco, o il vento, o l'aria veloce, la volta stellata o l'acqua impetuosa, o le luci del cielo, essi considerarono come dei, reggitori del mondo. Se affascinati dalla loro bellezza li hanno presi per dei, persino quanto è superiore il loro sovrano, perché li ha creati colui che è principio e autore della bellezza. Se sono colpiti da stupore per la loro potenza ed energia, persino da ciò pensino da ciò quanto è più potente colui che li ha formati. Difatti, dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia si contempla il loro autore. Tuttavia, per costoro leggero è il rimprovero, perché essi facilmente si ingannano cercando Dio e volendolo trovare. Vivendo in mezzo alle sue opere, ricercano con cura e si lasciano prendere dall'apparenza, perché le cose viste sono belle. Neppure costoro però sono scusabili, perché se sono riusciti a conoscere tanto da poter esplorare il mondo, come mai non ne hanno trovato più facilmente il sovrano?
Ora vediamo la struttura della pericope. Prima abbiamo visto la struttura della sezione, adesso vediamo la pericope, i versetti dall'1 al 9, come si sviluppano. Allora, se notate, vanno tutti a coppie, eccetto il versetto centrale. Vediamo i primi due versetti. Si parla dell'ignoranza di Dio e dell'adorazione delle creature, sia versetto 1 e 2. Versetti 3 e 4 si ripete per due volte lo stesso concetto, cioè se hanno visto la bellezza delle creature, pensino al Creatore. Poi c'è il versetto 5 che viene da solo, e lo rileggiamo, lo leggo io. Difatti, dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia, si contempla il loro autore. Questo è ciò che preme all'autore del Libro della Sapienza, arrivare a questa, all'autore dei nostri versetti, diciamo, per il momento. Arrivare a dire che dalla bellezza delle creature, per analogia, si contempla il loro autore. Su questo torniamo. Poi i versetti successivi sono ancora a coppia. 6 e 7 c'è una attenuazione della condanna. Cioè l'autore tende a scusare questo tipo di idolatri perché si sono lasciati stupire dalla bellezza delle creature. I versetti 8 e 9 però tornano all'accusa, non sono del tutto scusabili perché avrebbero dovuto riconoscere chi è il sovrano di queste cose. Vediamo il commento di questi versetti, solo alcune parole che ci interessano in questi versetti e che cerchiamo di spiegare con l'aiuto dei commenti. Allora, innanzitutto, versetto 1 dice la CEI: non furono capaci di riconoscere colui che è, né esaminando le opere riconobbero l'artefice. Si parla di una ignoranza di Dio, in greco agnosia. Questo termine in greco non indica l'ignoranza passiva, ma l'azione attiva di ignorare, cioè uno che deliberatamente non vuole conoscere e ignora. Vivevano, è una traduzione molto libera di Parin, Scarpat nel commentario di Paideia traduce ebbero come guida. Più letteralmente bisognerebbe dire fu presente, quindi tradurrei così: davvero vani per natura tutti gli uomini ai quali fu presente l'ignoranza di Dio. Fu presente, fu a portata di mano. L'ignoranza di Dio è l'attore di questa azione, fu presente a questi uomini. Ecco, poi veniamo all'espressione colui che è. Dice, non furono capaci di riconoscere colui che è. Ora, si è parlato in questi giorni di questa espressione. Sono costretto qui a fare una spiegazione di alcuni termini ebraici. Forse la maggioranza non conosce l'ebraico, si può mettere comodamente sdraiata sulla sedia, chiudere gli orecchi per 5 minuti e fra 5 minuti svegliarsi e ritornare a seguire. Però, va detto, sono costretto a dire qualche cosa perché non mi trovo d'accordo con quanto è stato detto dal professor Passaro. Allora, colui che è chiaramente un riferimento a Esodo 3. Ricordiamo, dice, Mosè dice al Signore: mi diranno, qual è il suo nome? E io che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Allora, rispetto al libro della Sapienza noi non abbiamo dubbi, perché il libro della Sapienza certamente cita la 70, conosceva la 70, conosceva il testo greco, dove dice io sono colui che è, o on, colui che sente, esattamente come mi suggerisce Andrea. Quindi non c'è dubbio che chi ha scritto il nostro testo della Sapienza voleva riferirsi a quel testo dell'Esodo in cui si dice, secondo il testo greco, che Dio è colui che è, questo è il suo nome. Ora sono costretto, sono tirato per la corda a trattare la questione se in ebraico vuol dire la stessa cosa oppure, come è stato sostenuto, non vuol dire la stessa cosa. Secondo il professor Passero, l'espressione ebraica, scusatemi se dico in ebraico, Eie Asher Eie, vorrebbe dire io sono
chi mi pare.
Io sono me stesso, non vi dico chi sono. Ora, questo a me non convince, perché in ebraico esistono due tipi di proposizioni, nominale e verbale. Per dire, per quello che il professor Passero voleva dire, uno avrebbe usato una proposizione nominale. Ani, ani, io sono io. Invece, Eie Asher Eie vuol dire io sono sempre colui che sono sempre, in ebraico. Quindi, anche secondo me, anche in ebraico, questo è un nome che il Signore si dà per dire chi è Lui. Io sono colui che sono sempre. Aggiungo quel sempre per farvi capire la differenza. Passiamo al versetto 2. Qui entro in un campo che non è mio, ovviamente mi baso su altri autori. Allora dice, versetto 2, il fuoco, il vento, l'aria veloce, la volta stellata, l'acqua impetuosa, le luci del cielo, essi considerarono come dei. Domanda da scuola. Qual è l'elemento comune a tutti questi elementi? Cosa c'entra il vento con la volta stellata? Qualcuno se l'è chiesto quando abbiamo fatto la lezione? No. Fa parte del fuoco. Altre ipotesi?
Elementi naturali.
Elementi naturali, sì. Però perché sceglie questi e non gli alberi, per esempio?
Riferimento all'astronomia.
Allora, il versetto 2, per chi ha la Bibbia in mano. Il fuoco, il vento, l'aria veloce, la volta stellata, l'acqua impetuosa, le luci del cielo, essi considerarono come dei. Questa è la soluzione di tutti. Tre dei quattro simboli, gli altri? L'uomo non li può tenere sotto controllo. Sì, perché non li può tenere sotto controllo? Sono in movimento, chi l'ha detto? Allora, leggo un autore un po' più famoso della Sara, un certo Platone, che spiega proprio questo. I primi uomini abitanti della Grecia ritenevano dei solamente quelli ritenuti oggi da molti barbari, il sole, la luna, la terra, gli astri e il cielo,
Ma qual è la caratteristica di questi elementi qui raccolti per cui venivano ritenuti dei? Scusate, questa è un'aggiunta mia. Lui dice, poiché dunque vedevano questi esseri sempre in movimento e in corsa, per questa loro natura di correre, li chiamarono dei. Platone gioca su due parole greche che si assomigliano come suono, tra correre, quello che noi diciamo sine, che voi dite sein, e dei, Zeus. Correre, dei, gioca su queste due parole. Perché una cosa che è sempre in movimento è un Dio? Perché se è sempre in movimento non ha un'origine. È sempre in movimento, non ha avuto origine e quindi è oltre alla natura, quindi è un Dio. Allora, uno o l'altro elemento è stato considerato da questa o quella scuola filosofica la causa prima del creato, come per esempio, anche qui non sono parole mie, copio, il fuoco è stato considerato dagli stoici la forza produttiva e la ragione ordinatrice del mondo. Da questo fuoco artigiano si genera l'universo, il quale in certi periodi determinati di tempo si distrugge per tornare a rinascere dal fuoco in una nuova palingenesi, ristabilendosi ogni volta nel suo stato originario. Quindi, per esempio, se prendiamo il fuoco è sempre in movimento, è lui che dà origine del moto al creato. Altre scuole hanno preso un altro elemento e hanno fatto lo stesso ragionamento. Su questo punto torneremo alla fine. Questa idolatria era già stata condannata da alcuni filosofi greci, cioè non è il libro della Sapienza il primo, e in particolare dai neoplatonici, come diceva già Sant'Agostino, che dice: questi filosofi, cioè i neoplatonici, videro che Dio non è corpo e così nell'indagine su Dio trascesero ogni materialismo. Adesso andiamo un po' più in fretta. Versetto 3. L'avete sotto? Non lo rileggo. Dice due volte lo stesso concetto. Dallo stupore doveva venire la fede. Versetto 5. Come vi ho detto, il versetto 5 è al centro della nostra sezione. Versetti 1, 9, 5 al centro. Rileggiamo. Difatti, dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia, si contempla il loro autore. Questo è un concetto che ritorna anche in altre opere, per esempio nei Salmi di Salomone, 8,7 dice: ho meditato per analogia le sentenze di Dio dal momento della fondazione del cielo e della terra, ho reso giustizia a Dio nelle sue sentenze date fin dall'inizio. Se avete pazienza, cioè la dovete avere perché vi leggerò un testo su che cos'è questa analogia, che io non me ne intendo di filosofia. Analogia in senso proprio e primitivo è l'Indez, il commentario pubblicato da Borla. In senso proprio e primitivo, analogia è la proporzione matematica, indica l'identità della relazione che unisce a due i termini di due o più rapporti. In senso meno tecnico sta a significare la relazione di somiglianza o proporzione tra gli estremi di un paragone. Lo schema della proporzione, fondato essenzialmente su quella matematica, era già noto ai presocratici ed applicato dalle scuole posteriori. Qui non mi interessa particolarmente che vi ricordiate questa definizione, solo il fatto che il nostro autore prende questo concetto dalle scuole precedenti a lui, non è una sua. Secondo lui, però, questo concetto si può applicare al Dio unico. Cioè, se noi guardiamo il creato, che è piccolo, facendo le dovute proporzioni, dovremmo arrivare a contemplare Dio. Secondo sempre Gilbert, c'è uno stridore tra analogia, in modo analogico, e contemplare. Contemplare, nelle scuole filosofiche, indicava la conoscenza immediata, intuitiva e completa. In greco è theorin, che normalmente nella 70 indica il vedere, cioè quindi una conoscenza immediata come si ha quando uno vede. Quindi c'è, il nostro autore gioca su due termini che si contrastano uno con l'altro. Da una parte il ragionamento, per analogia, dall'altro il conoscere come quando si vede, il vedere. Andiamo avanti, versetto 6 e versetto 7, ancora due volte lo stesso concetto. Cioè, essi facilmente si ingannano cercando Dio e volendolo trovare, vivendo in mezzo alle sue opere, ricercano con cura e si lasciano prendere dall'apparenza, perché le cose viste sono belle. Quasi, dicevo prima, una scusa che l'autore dà a questi idolatri. Versetto 8 e 9, condanna finale. Nonostante questo, questi sono da condannare, non sono scusabili. Abbiamo visto la nostra pericope, adesso vediamo qualche parallelo, qualche accenno, qualche riferimento molto lontano nel Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento, secondo me, non cita mai esplicitamente la sapienza. C'è però un testo nel Nuovo Testamento che richiama in maniera abbastanza evidente la nostra pericope. Allora, leggiamo Romani, se la Daniela può leggere lei, Romani 1, 19, 22. Sì, se non sbaglio.
Ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto, Dio stesso lo ha manifestato a loro. Infatti, le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute. Essi dunque non hanno alcun motivo di scusa, perché, pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato né ringraziato come Dio, ma si sono perduti nei loro vani ragionamenti e la loro mente ottusa si è ottenebrata. Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti.
Allora, intanto, questo non è una citazione del libro della Sapienza, però troviamo diversi termini uguali o identici o sinonimi. Dice per esempio che ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto, come nel nostro pericope. Poi parla della creazione, delle opere, della scusa. Non hanno scusa, prima diceva nel nostro testo, non sono scusabili. E poi parla di vani ragionamenti, nel nostro testo parlava di vanità. Quindi non so se l'autore di Romani volesse intenzionalmente fare riferimento alla Sapienza, ma certamente usa lo stesso linguaggio. Un altro testo che ci può interessare, che non cita la Sapienza, ma ci può interessare, è 1 Corinzi 15:34.
Tornate in voi stessi come è giusto e non peccate. Alcuni infatti dimostrano di non conoscere Dio. Ve lo dico a vostra vergogna.
Dice letteralmente, alcuni dimostrano di avere l'ignoranza di Dio, l'ignoranza quasi personificata, come nel nostro testo che si parla dell'ignoranza che era presente, vi ricordate? Questo termine di ignoranza torna anche in 1 Pietro 2,15, adesso non lo leggiamo, però è interessante, il Nuovo Testamento conosce lo stesso termine, lo usa nello stesso modo. Mi ero fatto anche un elenco di altri testi che citano parole della nostra pericope. Adesso non li leggiamo, non mi sembrano così rilevanti. Volevo solo dirvi che, forse per caso, comunque nell'Apocalisse ci sono parecchi termini che ritornano nella nostra pericope. Per esempio, principio, sovrano, potenza, colui che ha creato. Forse è un caso, forse è semplicemente il greco di quell'epoca, comunque volevo dirlo. Passiamo al punto 7, i padri. Non ho fatto una ricerca accurata, ho solo preso due testi. Allora, il primo testo è di Lattanzio, un apologeta del III-IV secolo, che dice così: alcuni di intelligenza debole e ottusa adorano come gli elementi che sono stati creati, adorano come dei gli elementi che sono stati creati e mancano di ragione. Essi, ammirando le opere di Dio, cioè il cielo con le varie luminarie, la terra con i campi, i mari con i fiumi, colti da stupore per queste cose e dimentichi proprio dell'artefice che non potevano vedere, cominciarono a venerare e ad adorare le sue opere, né mai poterono capire quanto più grande e più mirabile fosse chi fece tutte queste cose dal nulla. Qui non cita esplicitamente la Sapienza, ma dice le stesse cose praticamente. Anche Basilio, che conoscete, nelle omelie sulle Samerone, dice: crediamo a Mosè che ci dice: Dio ha fatto il cielo e la terra. E diamo gloria all'eccellente artigiano per le sue opere fatte con sapienza e con abilità. Dalla bellezza delle cose visibili dobbiamo immaginare colui che è superiore ad ogni bellezza, e dalla grandezza di questi corpi noi dobbiamo congetturare per analogia, nostro termine, l'essere infinito e straordinariamente grande. Questo è Basilio, anche lui non cita esplicitamente, però dice gli stessi concetti. L'ottavo punto è una citazione di Don Giuseppe che mi ha suggerito mia sorella. il quale invece cita esplicitamente la sapienza, è cosciente di farlo. Allora, il Signore della Gloria, nella seconda edizione di Parole e Silenzio, pagina 281, dice: noi abbiamo perduto il senso di questa irradiazione splendidissima. L'idea di questa bellezza e splendore l'avete se considerate che la Scrittura stessa, e il pensiero cristiano conseguente, adduce questa bellezza e questo splendore di gloria non come una giustificazione, ma almeno come una attenuante per la divinizzazione delle forze della natura rispetto al culto degli idoli. Però la bellezza e la gloria sono indiscutibili, e la rivelazione della gloria di Dio attraverso le stelle chiamate per nome da Lui e che brillano e gioiscono per Lui è vera rivelazione. Come è rivelazione la perfezione di un filo d'erba e di un coleottero. Noi non ci pensiamo mai, quando nei pomeriggi d'estate, prendendo una sosta nel lavoro quotidiano, ci prendiamo un momento a considerare il volo delle farfalle. Dovremmo pensare alla gloria di Dio che si rivela attraverso di esse, così preziose, così delicate, così gloriose, nella delicatezza dei loro colori. Non faccio della poesia, dico delle cose elementari, comuni, per richiamare la mia attenzione a una realtà in mezzo alla quale vivo e della quale non tengo mai conto. Allora che cosa dobbiamo fare? Dare lode a Dio per la creazione, anche per tutta la creazione materiale, cominciando da essa, per il cosmo e tutto quello che contiene. E più avanti, nel testo Non restare in silenzio mio Dio, pagina 124, dice: silenzio, calma, quiete e abbandono, riposo, vanno sempre più opposte all'urlo incessante della stampa, della radio e della televisione. Invece anche da parte dei cristiani ci si inchina all'idolo. Si attribuisce all'inflazione delle parole stampate e delle immagini una potenza che non hanno. Per la sua vita, qui cita la sapienza, per la sua vita prega un morto, per un aiuto supplica un essere inetto. Allora, nel primo testo di Don Giuseppe si usava il libro della sapienza ribaltando, cioè la sapienza condanna chi non riconosce Dio nella creazione. Lui dice: noi riconosciamo Dio nella creazione, anche nelle cose più piccole, come le farfalle. Secondo testo è una condanna all'abuso delle parole e delle immagini che sono considerate degli idoli, e cita la sapienza e dice: per la sua vita prega un morto, per un aiuto supplica un essere inetto. E questo testo di Don Giuseppe ci conduce all'ultima parte del nostro lavoro, e cioè: qual è il rapporto tra gli idoli e la sapienza? Anzi, scusate, meglio la sapienza e gli idoli, perché prima viene la sapienza e poi vengono gli idoli. Allora, su questo si possono dire diverse cose. Allora, innanzitutto dobbiamo chiederci qual è il motivo dell'idolatria. Perché si prendono gli idoli come propri dei? Allora, su questo sono d'accordo con Don Passaro. Cioè, l'idolatria nasce dalla paura. Lui diceva, dalla paura della morte. La paura della morte è proprio questo, il passo che citava Don Giuseppe: per la sua vita prega un morto, per un aiuto supplica un essere inetto. Quasi a ribaltare quella paura per la morte, si prega un morto. Se voi guardate di nuovo compitino da casa, se guardate, anche questo si fa a scuola, dare i compiti per la casa, e se guardate i versetti del capitolo 13, dal 17 al 19, vedete come la preoccupazione è per cose che devono accadere nel futuro. Si pregano gli idoli perché si ha paura del futuro. Questo è il motivo dell'idolatria. Ma veniamo al rapporto con la sapienza. Ieri abbiamo visto, grazie a Giuliana, l'elogio della sapienza nei capitoli 7 e 8. Elogio della sapienza che è seguito nel capitolo 9 da una preghiera. Se noi guardiamo il nostro testo, tutta la nostra sezione, capitoli dal 13 al 15, troviamo tante paroline che si corrispondono. Per esempio, oro e argento, da una parte e dall'altra. Gli astri, da una parte e dall'altra. I venti, da una parte e dall'altra. Le piante, da una parte sono le piante e dall'altra gli alberi. Comunque ci siamo. Nell'elogio della sapienza, questi elementi sono considerati come spregevoli o elementi che sono donati dalla sapienza, sono sotto alla sapienza. Nei capitoli dal 13 al 15, invece, questi sono proprio gli elementi che sono considerati dagli idolatri dei. Quindi c'è un collegamento tra il brano dell'elogio della sapienza e il brano sulla idolatria. Si possono fare tre ipotesi. Chi ha scritto l'elogio della sapienza lo ha scritto prima di colui che ha scritto l'elogio sull'idolatria. Seconda ipotesi, sulla condanna dell'idolatria. Seconda ipotesi, contrario, chi ha scritto la condanna dell'idolatria l'ha scritta prima dell'elogio della sapienza. Terza ipotesi, l'autore è lo stesso. Allora, io ritengo che l'autore sia lo stesso e che quindi ci sia un unico autore per tutto il libro della sapienza, perché c'è un elemento di collegamento tra i due brani due autori diversi non sarebbero riusciti a inserire. Anzi, ci sono due elementi. Partiamo dall'elemento più facile. L'elemento più facile è quel brano che vi ho sottolineato all'inizio. Non faccio domande perché tanto nessuno se lo ricorderebbe. Vi ho detto che a 15.1.6, andate a vedere a questo punto, si parla della fede in un solo Dio. È una preghiera, non è una condanna. Questo elemento nella condanna dell'idolatria, nella sezione della condanna dell'idolatria, collega quel brano ai capitoli precedenti, in particolare al capitolo 9, dove c'è la preghiera. Questo è un primo elemento che collega le due sezioni. Un secondo elemento, che secondo me è più decisivo, è la questione del movimento. Abbiamo scoperto, grazie alla Sara, che tutti gli elementi considerati dei sono elementi che si muovono e hanno un moto perpetuo. Ora, ieri, quando la Giuliana parlava, ho colto il collegamento, perché lei diceva che la sapienza, adesso non mi sono segnato il versetto, mi dovete aiutare sul serio qui. Allora, diceva che la sapienza è più mobile del moto. Era? 7:24. Ecco, più veloce del movimento, dice la CEI, dice... Allora, CEI dice più veloce di qualsiasi movimento, e la Giuliana traduceva più mobile del moto. Allora, se adesso abbiamo capito oggi, grazie, diciamo più, forse più a Platone, che gli dèi sono coloro che, gli elementi in movimento sono coloro che sono dèi, voi capite che dire che la sapienza è più mobile del moto vuol dire porla al di sopra di tutti gli elementi che sono considerati dèi. Quindi questo concetto unisce le due sezioni, quella dell'elogio della sapienza e quella della condanna degli idoli, le unisce in maniera, secondo me, decisiva, per cui per questo io propendo a pensare che ci sia un unico autore per tutto il libro. Va bene, non sono stato breve come volevo, però nonostante questo sono riuscito a terminare con 12 minuti di anticipo.